Bentornati amici di Socine Tech, eccoci ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Un angolo di Federico che vuole essere un attimino più particolare oggi. Ebbene, infatti le notizie che mi hanno colpito questa settimana sono solo una. Sì, perché nei restanti altri minuti vorrei parlarvi di altre cose. Seguite il mio podcast e sentirete che cosa voglio dire. Allora, infatti, parliamo di questa prima e unica notizia di oggi che mi ha colpito, sia un brevetto di Apple che è stato rilasciato, ottenuto proprio dalla casa di Cupertino. Di che cosa parla? Parla di una cosa inerente l'assistente virtuale, l'assistente vocale, ossia di Siri, in particolare di quello che sarà una funzione legata a Siri offline, cioè la possibilità di avere infatti Siri offline. Effettivamente, in un mondo in cui è scoppiata la mania degli assistenti vocali, parliamo ovviamente di Google con il suo Google Assistant, di Alexa, quindi di Amazon, Apple con il suo Siri, sono i tre concorrenti che girano un po' la palla nei riguardi di questi assistenti vocali che sono entrati anche all'interno delle nostre case, quindi con la domotica. Ovviamente Apple è un po' indietro da questo punto di vista, perché non ha effettivamente riportato un prodotto che è un assistente virtuale in sé per sé, ma è una cassa Bluetooth intelligente, quindi con incorporato Siri, mentre gli altri, diciamo, sono più degli assistenti vocali con legate delle funzioni anche di essere una cassa, ma allo stesso tempo di dare anche collegamento ad altri prodotti, ovviamente, che possono essere supportati da questi assistenti vocali. Allora, che dire, la Apple deve ancora portare a casa nostra, in Italia, l'HomePod tradotto. Quindi, da questo punto di vista, effettivamente vedere questo brevetto ci può sì far piacere, quindi di vedere Siri offline, ma sappiamo come i brevetti non sono a volte a brevissimo termine, quindi si instaurano all'interno dei dispositivi in un tempo breve o addirittura non vedono nemmeno la luce. Però effettivamente può essere un qualcosa che ci possa far ben sperare, affinché anche in assenza di connessione l'assistente virtuale possa comunicare con noi, quindi avere già una specie di background e quindi anche allo stesso tempo una velocità di ragionamento e di risposta decisamente più rapido rispetto ad adesso, che deve ragionare e andare ad avere una connessione internet per poter trarre quelle che sono le sue informazioni, i suoi dati a noi. Andando però a stoppare immediatamente quella che è la notizia, ma andando a parlare di quelle che sono invece le mie considerazioni all'interno di iPad Pro. Ebbene, avrete sicuramente visto in rete tante recensioni, sia americane che italiane, che allo stesso tempo considerazioni all'interno di quello che è proprio l'iPad Pro in sé per sé come prodotto sponsorizzato dalla Apple come un sostituto di un laptop. Ebbene, io voglio porvi quelle che sono state anche le mie considerazioni di questo prodotto che non ho voluto acquistare. Io provengo da un iPad Pro 10.5 pollici, quindi effettivamente un iPad nuovo dell'anno scorso, sono anche possessore di Apple Pencil, quindi prima generazione, e appena avevo visto il nuovo Keynote per quanto riguarda gli iPad Pro mi ero innamorato di questi nuovi iPad. Però meno male questa famosa scimmia mi è un po' scesa e decisamente è calata dalla mia spalla, perché in primis questi nuovi iPad costano parecchio perché lo stesso quantitativo di memoria, quindi di 256 GB di memoria che ho nel mio 10.5 pollici, equivale a quello di ora da 11 pollici di 1069 euro. Quindi già andando a vendere il mio prodotto, che avrebbe comunque un anno di garanzia, non andrei nemmeno un pochino ad avvicinarmi a quello che sarebbe il nuovo iPad Pro, perché più o meno ho un 750, un 700 euro, più ovviamente da rimettere la differenza per arrivare, quindi un 369 euro circa, da andare a rimettere per compensare il nuovo modello. E quindi già lì un pochino uno potrebbe essere titubante. Allo stesso tempo mi farebbe piacere anche acquistare quella che è l'Apple Pencil, perché quella di nuova generazione va a colmare dei difetti che la prima effettivamente aveva. E quindi, anche se non è un acquisto effettivamente obbligatorio per me, perché non ne sento tutta questo gran bisogno, però magari mi sarebbe anche piaciuta. Quindi aggiungere altri 135 euro sarebbero tanti, tantini. E vendere il mio iPad con un Apple Pencil allo stesso tempo fa sì che non mi avvicino tanto per comprare quello nuovo. Effettivamente questa è la prima pecca economica, l'economicità, che parlare di economicità non esiste quando si parla di Apple. Però per chi come me lavora molto su iPad, soprattutto io scrivo molto, l'uso di una tastiera per me è fondamentale. L'uso di una tastiera che ora, quella nuova, che copre fortunatamente anche il retro, è di 200 euro, una cifra veramente alta. Per me, che per lo più non mi è mai andata molto a genio questa tastiera di Apple, perché è vero che è fine, però prima non copriva nemmeno il retro e ora lo va a coprire, quindi sì, potrei dire ok, allora questo piccolo difetto è stato curato, però dall'altro ancora dei difetti che io ritengo fondamentali, ossia la retroilluminazione e le scorciatoie da tastiera, che questa qui non ha. Quindi allo stesso tempo ho sì una bella tastiera sottile che copre il retro, ma non ho queste cose che per me sono sempre fondamentali. Allora con una cifra del genere andrei sicuramente a comprare anzi una tastiera di terze parti, come quella Bridge, che hanno fatto vedere che uscirà per i nuovi iPad, che avrà la retroilluminazione e le scorciatoie da tastiera, come avete già potuto osservare anche nella recensione della Bridge da 10.5 pollici, che tuttora utilizzo e la trovo veramente comoda, anche se ha sempre il difettuccio che i tasti devono essere schiacciati molto molto fino in fondo per avere tutti le numerazioni o comunque tutti i tasti corretti, altrimenti se li mangia, come si suol dire. E quindi da questo punto di vista andrei anzi a investire su una tastiera di terze parti. In ogni caso, dal punto di vista economico, è una spesa esorbitante. Io ho visto, facendo tutto l'excursus di iPad Pro 11 pollici da 256, Apple Pencil e tastiera della Apple, si andava su 1400 euro. Vendendo il mio iPad con l'Apple Pencil e magari anche con la tastiera, più o meno dovevo metterci la metà del prezzo. Quindi effettivamente è stata devastante questa scoperta e mi ha fatto balenare totalmente l'idea di comprarmi un iPad Pro. Dall'altra però la grande anche differenza che fa sì che non mi fa acquistare un iPad Pro è quello che ovviamente dicono tutti, ossia la Apple lo fa passare come un sostituto di un laptop quando effettivamente non lo è. Cioè a livello prestazionale abbiamo un computer in mano, non abbiamo un tablet, abbiamo una vera bomba d'orologeria, perché addirittura per gli iPad di ora con dei MacBook del 2015 hanno delle potenze addirittura superiori. Quindi a livello di applicazioni come quella che abbiamo visto di Adobe con Photoshop, e quindi tutti i livelli addirittura di un'immagine a 3 GB che lavorava con una velocità incredibile, abbiamo veramente all'interno le prestazioni di un vero laptop. Ma dall'altra abbiamo il grande limite, che è stato ovviamente citato da tutti, che è iOS. Quindi in questo caso bisognerebbe portarsi in avanti con un iOS 13 e vedere poi questo dispositivo. Ma un iOS 13 che non sappiamo ancora tuttora che cosa c'è in cantiere per un iPad Pro. Perché secondo me deve andare la Apple a distinguere sia un iPhone da un iPad, quindi porre veramente delle caratteristiche in più che non sono solo lo split view, quindi avere la doppia schermata, il richiamo del menu con lo scorrimento dal basso verso l'alto, però avere delle grandi differenze tra un iPhone e un iPad, perché se no anche lì, avendo un iPhone Max, in questo caso andrei un pochino a portarmi le stesse caratteristiche e non magari ad utilizzare un iPad e andare direttamente ad un Mac. Dall'altro, andare almeno a differenziare un iPad da un iPad Pro, quindi avere questo Pro per qualche cosa, quindi andarlo un pochino ad avvicinare a quello che è un laptop, perché altrimenti noi ci ritroviamo tre dispositivi totalmente differenti che eseguono delle funzioni due quasi uguali, un iPad e un iPhone, e un Mac totalmente l'opposto. Quindi andando invece a diversificare un iPhone da un iPad da un iPad Pro che leggermente invece comunque con questo scalino si avvicina ad un Mac, ad avere un pochino più di una situazione in cui non compro tutti e tre, ma magari vado a comprarne due rispetto a tre e non avere, ecco, questa vasta gamma di prodotti che dall'altro, ok, mettono in evidenza per Apple un guadagno superiore, ovviamente, però dall'altra almeno un prodotto che non puoi andarlo a chiamare come un sostituto di un laptop quando effettivamente non c'è. Cioè c'è dal punto di vista hardware ma non dal punto di vista software, perché un Final Cut non esiste. Poi magari l'applicazione può essere costruita vicina ad un Final Cut da altri sviluppatori, da case software, però non è ancora il Final Cut che tutti i designer, i videomaker vogliono per il proprio lavoro. Quindi a questo punto di vista non lo ritengo ancora competitivo per andare a sostituire un Mac. Con questo, ragazzi, erano le mie considerazioni nei riguardi di questo prodotto un pochino più a 360 gradi, e magari vorrei introdurre infatti anche nei prossimi episodi dell'Angolo di Federico altre mie piccole considerazioni più che notizie, anche per cercare un pochino di dare adito a quelle che possono essere le opinioni comuni di un normale utente e legato ovviamente a quelle che sono anche le novità, le notizie che noi tutti vogliamo e che possono ritenersi importanti da sapere, ecco. Con questo, ragazzi, che dire, vi mando alla prossima settimana con un buon weekend e speriamo anche con un tempo non così freddo come sta facendo adesso. Ciao ragazzi, ciao da Social in Tech.